Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Non so voi, ma io giro con la bici elettrica, guido l'auto ibrida, cerco di mangiare poca carne, spengo le luci quando esco dalle stanze, chiudo i rubinetti quando lavo i denti, faccio la raccolta differenziata. E non mi sforzo, mi viene naturale farlo. Ma vorrei capire, questo mio modo di vivere serve a qualcosa oppure no? No, perché noi investiamo miliardi nella transizione energetica, ma le macchine continuano ad andare quasi tutte a benzina o a diesel. Per riscaldarci usiamo principalmente il gas, ora lo prendiamo dall'Algeria, dall'Azerbaigian. Il carbone è nel suo momento più felice, ma questa transizione esattamente in che cosa consisterebbe? Io sono Sabrina Scampini e con me c'è Chicco Testa.
Ciao Sabrina.
Ho chiamato il nostro amico Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, esperto, conosciuto da tutti nel campo dell'energia e dell'ambiente, ci aiuta un po' a capire dove eravamo e dove stiamo andando. Ciao Davide.
Ciao, buongiorno, grazie.
Grazie a te per essere con noi. Prima di capire se la transizione e la decarbonizzazione sono possibili, mi spieghi che cosa sono i combustibili fossili?
I fossili sono petrolio, il primo per importanza e per volumi, poi il gas, che è più o meno la stessa quota del carbone. Sono fossili perché sono materiale organico, cioè prodotto dalla fotosintesi, pertanto dal sole, milioni e milioni di anni fa, stoccati nel sottosuolo e trasformati in combustibile. Che quando bruciamo...
sono la decomposizione poi delle piante, degli organismi.
Sì. Forse qualcosa anche noi diventeremo così fra qualche milione di anni.
Diventeremo carbone.
Io sono eterno, tu anche, perché si vede che sei eterno. Però sì, sono dei piccoli animaletti che si sono trasformati, delle alghe, e ce n'è tantissimo, purtroppo, quando li bruciamo, che ci danno tanta energia, emettono anche inquinanti.
È triste pensare che diventerò petrolio, Davide, te lo devo dire.
Ah, no, per me no, io preferirei il carbone però.
Senti, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei combustibili fossili? Perché tutti ne parlano male sempre, però se li usiamo così tanto ci saranno anche dei motivi, no?
Sì, i vantaggi è che sono che prima di tutto ce n'è tantissimo, e costano poco, hanno consentito di fare la rivoluzione industriale, hanno consentito alla popolazione umana di passare da 500 milioni prima dell'800 agli attuali 8 miliardi. Lo svantaggio è che inquinano, che sono concentrati in pochi paesi, gas e petrolio, che causano le guerre, e che emettono, che non è un inquinante però, emettono un gas serra, che è la CO2, che è quello però che ci consente, che ha consentito di tenerli lì stoccati per tanto tempo.
Chicco, vediamo se sei sveglio. Qual è il più inquinante dei combustibili fossili? Che sennò tutto addormenti.
Il carbone, che ha un contenuto di CO2 e di altre sostanze inquinanti superiori al gas e al petrolio.
Oh, ma le sai tutte.
Certo.
La produzione di elettricità da carbone nei primi 9 mesi del 2022, scusate, io sono sconvolta, è aumentata dell'82%
rispetto allo stesso
periodo del 2021 in Italia.
Certo, ma ne abbiamo così poco. Noi devi guardare quello della Germania, che è raddoppiato. Noi abbiamo prodotto circa 25 terawattora, so che sei un'esperta di terawattora.
Sì, io so tutto sui terawattora, certo.
Ecco, noi 25 quest'anno raddoppiati, come hai detto, quasi l'80%. In Germania sono aumentate, insomma, fra l'anno prima, sono a 200 miliardi di kilowattora.
A 200 terawattora.
Basta, perché mi perdo con questi terawattora, adesso lo sappiamo soltanto noi.
È la prima fonte di carbone anche in Germania di produzione elettrica.
Ma spiegatemi a che cosa serve il carbone.
più elettricità. L'elettrificazione sta accelerando perché vogliamo fare anche, come fai tu, la mobilità elettrica con la bici o con l'auto, ma al di là di questo, cioè l'elettricità penetra dappertutto, ma l'elettricità è un vettore, bisogna sempre produrre, e la prima fonte di produzione di elettricità nel mondo è il carbone, anche in Germania.
Allora, guarda, io, Davide, questa cosa del carbone, che continuiamo ad usarne così tanto, mi sembra incredibile.
Sabrina,
per fare un minimo, dimmi, Chicco.
Sai quanto ne usiamo? Sai che a me piacciono i numeri?
Che non lo so, Chicco, non lo so, come faccio a sapere quanto ne usiamo? Il numero
nel
preciso, 2000, vuoi, non lo so.
Nel 2022 abbiamo consumato nel mondo 8 miliardi di tonnellate di carbone. E sai di petrolio quanto ne consumiamo?
Quanto?
100 milioni di barili al giorno. Sai quanti litri ci sono in un barile? No, non lo sai,
no.
Te lo dico io. Circa 150 litri, quindi 100 milioni di barili di petrolio al giorno e 8 miliardi di tonnellate di carbone.
Quindi sempre di più, mi sembra che la transizione energetica sia qualcosa di cui è bellissimo parlare, ma è molto difficile arrivarci. Per fare un minimo di storia, ricordiamo che nel dicembre 2015 è stato firmato un accordo internazionale a Parigi per mantenere il riscaldamento globale entro la fine di questo secolo al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, possibilmente 1,5. La COP26 di Glasgow.
Cos'è la COP26?
La conferenza delle parti, cioè le nazioni che hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, perché non sono solo io a usare la bicicletta e l'auto ibrida, cioè ci sono delle, tutti quanti dovremmo fare qualcosa per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di una certa soglia. Insomma, questi paesi poi a Glasgow nel 21 si sono impegnati per raggiungere entro il 2050 la carbon neutrality. Cioè, ma dopo tutto quello che voi mi avete detto, ma cosa vuol dire? Ma non mi sembra realistico che nel 2050 non useremo più carbone, oppure sì?
Secondo me sarà difficilissimo, innanzitutto perché abbandonare i fossili, trovare un'alternativa, ci stiamo provando da 50 anni, fra poche settimane faremo 50 anni dal primo shock petrolifero, ed è allora che cerchiamo di abbandonare il petrolio, ma invece, come diceva Chicco, è raddoppiato quasi il consumo dagli anni 70, e così un po' tutto il resto. Non è facile la neutralità, ci possiamo provare, adesso si parla molto in questi giorni qua in Italia di nucleare, quella è una soluzione, perché le fonti rinnovabili sono disperse e intermittenti, e finché non le concentriamo non abbiamo una soluzione, perciò sarà molto molto difficile, secondo me quasi impossibile.
Allora, io voglio continuare a sperare che la direzione sia quella delle sostenibili, delle energie più pulite, di un futuro più green, perché non posso pensare che si vada nella direzione opposta, non lo voglio pensare per i miei figli,
per le generazioni che
verranno.
Ma tutti la pensiamo, ma non, anch'io penso così.
Però mi devo attaccare a qualcosa. Allora, il fatto, ad esempio, che i prezzi sono aumentati dei combustibili fossili, porterà adesso ad aumentare gli investimenti nelle rinnovabili?
Ma certo, aiuta, però l'anno scorso in Italia, che è stato l'anno, come tutta Europa, del balzo dei prezzi, che sono andati a 4 volte i costi delle rinnovabili, le rinnovabili sono calate, cioè è calato l'idroelettrico soprattutto, le rinnovabili nuove sono aumentate di 3 contro un calo di 17 dell'idroelettrico, perciò non c'è storia, cioè sono disperse. Poi aiuta, sai cos'è importante? Che l'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e del gas ha forzato un drammatico calo dei consumi, e qua però c'è il problema, è stato efficienza, abbiamo chiuso le porte, abbiamo messo su un maglione, oppure è stata gente che ha sofferto il freddo, cioè c'è di mezzo anche la povertà.
Beh, di certo chi è già in difficoltà sta soffrendo ancora di più. Davide, proviamo a tornare al concetto di intermittenza. Le rinnovabili, come dicevi, non sono prevedibili, quindi bisogna lavorare sui sistemi di accumulo, perché quando c'è il sole, quando c'è il vento, devi riuscire ad accumularlo, quindi hai bisogno di metterlo nei serbatoi, nelle batterie. Come si fa e quanto costa?
Guarda, è molto semplice. Ci abbiamo tutti un telefonino, come hai tu, lì dietro ci sono delle batterie. Le batterie sono state inventate da Volta a fine del Settecento. Alessandro Volta, che suggerisco a tutti di andare a Como a visitare il suo tempietto che ha sul lago.
Io
però
l'ho
da
visto,
allora...
tu Chicco l'hai visto il tempietto di Volta?
Certo che l'ho visto, ci mancherebbe altro.
Sì, non ti posso neanche portare a vedere il tempietto di Volta, hai visto pure quello, vabbè.
Ma con te ci torno un'altra volta volentieri.
Sì, ma allora vengo anch'io,
Esatto, esatto, andiamo a fare una gita al tempio di Volta.
Lì, insomma, c'è stata, non è che ci siano state delle rivoluzioni, dei miglioramenti straordinari, però l'accumulo delle batterie di grandi quantità di energia elettrica per tanto tempo è impossibile con le batterie chimiche. Allora ci vogliono quelle fisiche, gli accumuli idroelettrici, cioè i grandi laghi alpini o degli Appennini, dove quando abbiamo tanta elettricità di giorno, quando c'è anche tanto vento, la pompiamo l'acqua verso l'alto e poi la lasciamo cadere di notte o il giorno quando non abbiamo il sole e abbiamo bisogno di elettricità. Si chiamano accumuli idroelettrici. Che
e costano anche un po', bisogna investire per risparmiare poi. Chicco, quali sono i settori secondo te sì, in cui dobbiamo lavorare di più per una transizione energetica?
Guarda, noi parliamo sempre dei nostri problemi, la raccolta differenziata, le bici elettriche, eccetera, eccetera, però io vorrei ricordare una cosa importante. I 4/5 dell'umanità non vivono né in Europa né negli Stati Uniti, vivono in Africa.
Sì, ma non picchiare, perché questo è un podcast, se tu picchi sulla scrivania si sente tutto, e dai, la quarta puntata.
Vivono in paesi del mondo dove i consumi energetici sono una frazione dei nostri, qualche volta sono un ventesimo, un trentesimo, e questi paesi hanno bisogno di aumentare il loro consumo di energia, perché l'energia va insieme allo sviluppo economico. E se noi vogliamo un'Africa sviluppata, per esempio, dobbiamo sapere che l'Africa avrà bisogno di enormi quantità di energia. E come la faranno? Purtroppo la faranno con il carbone, la faranno, se va bene, con il gas.
È stato bellissimo parlare con voi, grazie a Davide Tavarelli, Chicco e due uomini e sono meglio di uno.
Soprattutto sei intero, ecco, se non sa sciare è meglio che prenda un po' di
lezione. No, io so sciare! Sono stato investito da un tizio con uno snowboard che mi è arrivato addosso da dietro a tutta velocità, manco l'ho visto, mi sono trovato per terra.
Devi stare a casa, a studiare e a lavorare, Chicco, perché non posso fare tutto io. Tu devi stare a casa a lavorare sul podcast invece che andare in giro a divertirti, che poi dopo ti succedono le cose. Quindi vi saluto, ci vediamo nella prossima puntata. Vedremo ancora di più come uscire dal mondo del carbone per entrare in un mondo più green. Grazie Davide Tabarelli, grazie a Chicco, Cara Energia.